Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi e Giovani. Ecco, abbiamo vissuto quelli che sono stati il tempo, quello che è stato il tempo più importante dell'anno liturgico, che è appunto il Triduo Pasquale, che poi culmina con la Santa Pasqua di Risurrezione, e tutto il tempo liturgico importantissimo, fondamentale, che ne viene dopo, che è appunto l'ottava di Pasqua. Ecco, siamo entrati appunto in quello che è il tempo di Pasqua, un tempo di grazia, un tempo di riconciliazione, un tempo di gioia. Ecco, in questa puntata parleremo proprio di una santa, di Santa Caterina da Siena, vergine mistica, terziaria domenicana e anche dottore della Chiesa. Ecco, per poter parlare al meglio di questa grande santa, di questa grande figura di santità, saranno appunto con noi in questa puntata Maria Salvatore e, come sempre, Padre Giampio Maria. Benvenuti, ben ritrovati. Ecco, Santa Caterina da Siena fu proprio una fiamma viva che arde proprio nel cuore della cattolicità. Fu una testimone proprio ardente della carità, della verità, senza compromessi, anche dell'umiltà profonda e della sapienza celeste che le fu infusa direttamente dall'alto. Ecco, nacque il 25 di marzo 1347, appunto la città di Siena. E si mostrò sempre, sin dalla tenera età, ecco, ad avere una inclinazione, una sensibilità profondissima verso le cose divine. E già a 6 anni ebbe appunto una visione del Signore Gesù vestito da pontefice, che le sorrideva dall'alto della chiesa domenicana, appunto di San Domenico, e poi che segnò chiaramente, indelebilmente, tutto quello che fu poi il suo cammino. Fu, diciamo, ecco, una consigliera di papi, di re, fu una pacificatrice di città anche, che erano in lotta tra di loro, fu una colonna della riforma ecclesiale. Ecco, e il Signore stesso plasmò, la plasmò, ecco, per essere proprio strumento della sua pace. Tanto fu così che ricevette le stimmate del crocifisso in forma nascosta. E poi la sua dottrina, ecco, raccolta principalmente in quello che è il dialogo della divina provvidenza, è un oceano proprio di sapienza mistica. La sua opera proprio epistolare, diretta a uomini, donne di ogni grado, ecco, testimonia proprio come lo Spirito Santo abbia parlato attraverso di lei. E fu poi, ecco, canonizzata, morì, ecco, a soli 33 anni, possiamo dire anche la stessa età del suo sposo crocifisso, e fu canonizzata poi circa un secolo dopo da Papa Pio II e proclamata dottore della Chiesa, tra l'altro è anche patrona d'Italia. Ecco, una santa chiaramente importantissima, fondamentale, una santa che io sono, a cui, per chi è molto devoto anche della Vergine Rosario di Pompei, non può che ecco, avere anche Santa Caterina da Siena come riferimento, perché ecco, nell'effigie appunto della Vergine Rosario di Pompei compare San Domenico alla destra della Vergine Maria e alla sinistra Santa Caterina da Siena. Infatti anche nella novena di impetrazione, nella novena di ringraziamento scritta dal Beato, presto santo, Bartolo Longo, ecco, si chiede, ecco, l'intercessione proprio di Santa Caterina da Siena, proprio con delle parole dolcissime, ecco, tu che assisti i tuoi devoti allorché recitano il Rosario di Maria. Ecco, proprio per la sua chiaramente vocazione domenicana, quindi la sua grande attaccamento e grande profondità nei misteri di Dio e quindi nei misteri misteri che sono poi i misteri del Rosario, che sono i misteri della vita di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, per comprendere meglio la vita, ecco, di Santa Caterina Siena, ecco, passo subito la parola a Maria. A te.
Ave Maria, cari ascoltatori, oggi cercherò di portarvi a Siena, città dove il Signore ha suscitato una delle figure più straordinarie, credo, della nostra fede, che è Santa Caterina, una donna di preghiera profonda, di amore appassionato per Cristo e per la Chiesa. Caterina ha vissuto come noi in un tempo difficile. Ma con il suo coraggio e la sua parola ispirata ha saputo parlare a papi, re e popoli. E infatti adesso è patrona d'Italia, poi patrona d'Europa. E ancora oggi il suo esempio ci invita a mettere Dio al centro della nostra vita. Santa Caterina è stata una terziaria domenicana, nata a Siena il 25 di marzo del 1347 e morta a Roma il 29 aprile del 1380. Era la penultima di una famiglia molto numerosa, infatti era la penultima di 25 figli. Suo padre, Giacomo di Benincasa, era tintore. Sua madre, Lapa, era figlia di un poeta locale. Dunque, di fatto, apparteneva, alla fascia medio-bassa della classe sociale, come la classe composta da artigiani e piccoli notai, conosciuta successivamente come poi quella classe sociale che andrà a formare il governo dei Dodici, che tra una rivoluzione e l'altra governò infatti la Repubblica di Siena dal 1355 al 1368. Fin dalla sua infanzia Caterina iniziò ad avere visioni e a praticare austerità estreme e all'età di 7 anni consacrò la sua verginità a Cristo. Nel suo 16° anno entrò tra le terziarie domenicane, pur sempre però vivendo nella casa paterna. E dopo 3 anni di visite celesti e conversazioni familiari con Cristo, visse quell'esperienza che noi tutti ricordiamo come sposalizio mistico, probabilmente durante il carnevale del periodo di carnevale del 1366. E in quel momento cominciò ad assistere i malati, soprattutto quelli affetti dalle malattie più ripugnanti, a servire i poveri e anche a lavorare per la conversione dei peccatori. Nonostante soffrisse sempre di terribili dolori fisici, infatti lei viveva per lunghi periodi con praticamente nessun cibo se non il Santissimo Sacramento. Però questa giovane era sempre radiante, felice, sempre piena di saggezza pratica. Non meno ovviamente che anche di un'alta visione spirituale. E tutti i suoi contemporanei testimoniano il suo straordinario fascino personale, che prevaleva anche sulla continua persecuzione a cui lei comunque era sottoposta, anche dai frati del suo stesso ordine e dalle sorelle in religione. E così lei iniziò a radunare discepoli di fatto intorno a sé, sia uomini che donne, che formavano una meravigliosa comunità spirituale, unita a lei, appunto, da quei legami che si formano solamente dal vero amore mistico. E durante l'estate del 1370 ricevette una serie di manifestazioni speciali dei misteri divini che culminarono in un lungo dolore, una sorta di morte mistica, in cui ebbe anche una visione dell'inferno, del purgatorio e del paradiso. E lei lì udì un comando divino di lasciare la sua cella ed entrare nella vita pubblica del mondo. Iniziò a inviare lettere a uomini e donne di ogni condizione sociale e entrò in corrispondenza con principi e repubbliche italiane. Fu consultata da legati papali riguardo agli affari della Chiesa e si dedicò a guarire le ferite della sua terra natale, fermando la furia della guerra civile e anche i devastanti conflitti tra fazioni. Così lei implorò il Papa Gregorio IX di lasciare Avignone, riformare il clero e l'amministrazione degli stati pontifici. E quindi si gettò con ardore nel suo progetto di una crociata, sperando di unire le potenze della cristianità contro gli infedeli e di restituire la pace all'Italia, liberandola dalle bande appunto di soldati mercenari che l'avevano invasa. Durante il mese di luglio del 1375 a Pisa ricevette le stimmate, sebbene una sua speciale preghiera i segni di queste non apparissero esternamente nel suo corpo mentre visse. Principalmente a causa della cattiva amministrazione da parte dei funzionari papali scoppiò la guerra tra Firenze e la Santa Sede e quasi tutta la regione degli Stati Pontifici si sollevò in un'insurrezione. Caterina era già stata inviata dal Papa in missione per assicurare la neutralità di Pisa e Lucca. Nel giugno del 1376 andò ad Avignone come ambasciatrice dei fiorentini per cercare la pace. Però a causa della cattiva fede di fatto della Repubblica, oppure anche di un malinteso causato comunque dai frequenti cambiamenti del suo governo, Santa Caterina fallì nel suo intento. Tuttavia, fece una tale impressione sulla mente del Papa che, nonostante l'opposizione del re di Francia e quasi tutto il Sacro Collegio, egli tornò a Roma il 17 gennaio 1377. Caterina trascorse la maggior parte del 1377 realizzando una straordinaria rinascita spirituale, una rinascita spirituale in quelle zone rurali soggette alla Repubblica di Siena. Ed è proprio in questo periodo che miracolosamente imparò a scrivere, anche se in realtà sembrerebbe che forse si affidasse principalmente ai suoi segretari per la corrispondenza. All'inizio del 1378 fu inviata da Papa Gregorio a Firenze per fare un nuovo tentativo di pace. Purtroppo però, a causa della condotta faziosa dei suoi associati fiorentini, si trovò di fatto coinvolta nella politica interna della città e durante un tumulto popolare che avvenne il 22 di giugno fu tentato un attentato alla sua vita. Rimase quindi profondamente delusa dalla sua salvezza. Rimase delusa perché, dichiarando che appunto i suoi peccati l'avevano privata della rosa rossa del martirio, lei sarebbe potuta essere martire e di questo soffriva perché lei voleva esserlo. E tuttavia, durante la disastrosa rivoluzione conosciuta come il tumulto dei Ciompi, rimase a Firenze o comunque nel territorio fino a quando appunto all'inizio di agosto giunse la notizia che era stata firmata la pace tra la Repubblica e il nuovo Papa. Caterina ovviamente tornò subito a Siena e lì trascorse dei mesi tutto sommato di relativa tranquillità, dettando il suo dialogo, il libro delle sue meditazioni e rivelazioni. Nel frattempo scoppiò il grande scisma della Chiesa. Fin dall'inizio Caterina aderì con entusiasmo al pretendente romano Urbano VI, che nel novembre del 1378 la convocò a Roma. Nella città eterna trascorse ciò che restava della sua vita, lavorando instancabilmente per la riforma della Chiesa, quindi servendo i poveri e gli afflitti e inviando lettere eloquenti a favore di Urbano a tutti, da alti e bassi. E la sua forza si stava rapidamente esaurendo, lei ormai stava supplicando il divino sposo di farle sopportare la punizione per tutti i peccati del mondo e quindi di ricevere il sacrificio del suo corpo per l'unità e la rinnovazione della Chiesa. In un certo senso le sembrò che la responsabilità di gran parte della Chiesa le fosse stata posta sulle spalle e che un po' la stesse anche schiacciando a morte con il suo peso. Ma lei questa agonia veramente la desiderava. E dopo questo lungo dolore misterioso che durò 3 mesi, sopportata da lei appunto con supreme esultanze e delizia, lei soffrì dalla domenica della Settuagesima fino alla domenica precedente l'Ascensione e dunque morì. Il suo ultimo lavoro politico, realizzato praticamente dal letto di morte, fu la riconciliazione di Papa Urbano VI con la Repubblica Romana nel 1380. Tra i principali seguaci di Caterina vi furono Fra Raimondo delle Vigne, di Capua, morto nel 1399, suo confessore e biografo, e poi generale dei Domenicani. e anche Stefano di Corrado Maconi, morto nel 1424, che era stato uno dei suoi segretari e divenne poi priore generale dei Certosini. Il libro di Raimondo, La Leggenda, fu terminato nel 1395. Venne poi scritta una seconda biografia di lei, Il Supplemento. Fu scritta pochi anni dopo da un altro suo associato, Fra Tommaso Caffarini, morto nel 1434. Tra il 1411 e il 1413 furono raccolte le deposizioni dei testimoni della sua vita e delle sue opere a Venezia, per formare il famoso processo. Caterina fu canonizzata da Pio II nel 1461. Gli emblemi con cui è conosciuta nell'arte cristiana sono il giglio e il libro, la corona di spine o talvolta anche un cuore, riferendosi alla leggenda, in cui si dice che ci fu uno scambio di cuori con Cristo. La sua festa principale è il 30 di aprile, ma viene celebrata popolarmente a Siena anche la domenica seguente. La festa dei suoi sposalizi è invece celebrata il giovedì del Carnevale. Le opere di Santa Caterina da Siena sono tra i classici della lingua italiana, sono scritte nel bellissimo vernacolo toscano del XIV secolo. E nonostante l'esistenza di molti eccellenti manoscritti, le edizioni stampate presentano il testo frequentemente mutilato e in condizioni spesso insoddisfacenti. Allora, i suoi scritti consistono in Il Dialogo, o comunque Trattato sulla provvidenza divina, una raccolta di quasi 400 lettere e una serie di preghiere. Il Dialogo, in particolare, che tratta dell'intera vita spirituale dell'uomo sotto forma di una serie di colloqui tra il Padre Eterno e l'anima umana, che è rappresentata proprio dalla stessa Caterina. Il dialogo è la controparte mistica in prosa, di fatto, della Divina Commedia di Dante. Ed è impossibile, in poche parole, dare un'idea adeguata del carattere e dei contenuti delle lettere, che sono l'espressione più completa della personalità poliedrica di Caterina. Mentre quelle indirizzate a papi e sovrani, governanti di repubbliche e capi di eserciti, sono documenti di inestimabile valore per gli studiosi di storia. Molte di quelle scritte a cittadini privati, uomini e donne nel chiostro o nel mondo, sono fresche e decisamente illuminanti, sagge, pratiche nei loro consigli e piene di orientamenti per il cattolico devoto di oggi, come lo erano per coloro che cercavano il suo consiglio mentre viveva. Altra ancora, conducono il lettore a altezze mistiche di contemplazione. Un'atmosfera rarefatta di santità in cui solo i pochi spiriti privilegiati possono sperare di abitare. Il tema principale dell'insegnamento di Caterina è che l'uomo, sia nel chiostro che nel mondo, deve sempre dimorare nella cella della conoscenza di sé, che è la cella in cui il viaggiatore attraverso il tempo va verso l'eternità e dove appunto deve rinascere. Santa Caterina era anche nota per dire la verità in modo diretto. Quando parlava con persone a lei care, esplicitamente spesso ricordava: avete debiti da pagare, non dimenticatelo, pensate alla vostra morte. Ed era un modo delicato ma efficace di parlare di verità fondamentali. E non risparmiava nemmeno cardinali e papi delle sue ammonizioni, che accettavano bene i suoi rimproveri. Quanto diverso da oggi. Questo ecco perché quante volte anche noi ci sentiamo superiori ai rimproveri, alle ammonizioni che ci vengono fatte da altre persone, quante volte proprio in quanto abbiamo delle cariche importanti, così come persone del clero o in generale nelle nostre vite quotidiane, ci sentiamo intoccabili nelle nostre convinzioni. Ecco, allora l'umiltà che Santa Caterina insegnava era un'umiltà che va contro a quell'atteggiamento di orgoglio moderno che adesso è divagato, è divagante. La crisi medievale, sì, fu una crisi gravissima che preparò il terreno al protestantesimo, ma forse in questo senso non è niente rispetto alla crisi attuale, perché è proprio come paragonare direi, i primi archibugi alle bombe atomiche. Entrambi uccidono, ma con un'efficacia e una distruttività incomparabile. Questo spirito di rivoluzione che si è insinuato, che è penetrato nella società, anche nel clero, ha innalzato l'orgoglio impedendo ogni tipo di correzione. E dunque ci si rifiuta di riconoscere i propri peccati, si cade tutti un po' più in basso. E dunque questo ciclo infinito di vizi ha prodotto la crisi che vediamo oggi. E dunque Santa Caterina da Siena lavorò per ricostruire la Chiesa del suo tempo. E proprio per questo motivo è naturale che proprio lei sia la patrona di chi oggi lavora per la restaurazione della Chiesa. Preghiamo quindi Santa Caterina affinché ci aiuti a ottenere vittorie come quelle da lei conseguite. Il protestantesimo, infatti, sarebbe giunto molto prima se Santa Caterina non fosse stata fedele. Noi lo siamo molto meno di lei, ma dovremmo desiderare di fare più di quanto lei abbia fatto. Dovremmo desiderare che la rivoluzione sia distrutta, ridotta in rovina, e che sulle sue rovine sia costruita la fortezza del palazzo del Regno di Maria. Dunque chiediamo questa grazia a Santa Caterina, e io sono certa che sarà lieta di ascoltarci e di aiutarci.
Grazie Maria per questo tuo intervento, per questa, ecco, che hai tracciato proprio una biografia molto minuziosa, molto attenta, e che ha toccato dei punti interessanti della vita di Santa Caterina da Siena. Ecco, spunti di riflessione interessanti. Mi piace, ecco, ricordare, ecco, il suo attaccamento, l'ardente devozione proprio al Papa, che lei lo chiamava il dolce Cristo in terra. Ecco, un amore proprio filiale, obbediente, verso colui che è il vicario di Cristo, che può insegnare chiaramente molto anche ai cattolici di oggi. Ecco. Poi spunti di riflessione importanti sono appunto il valore della penitenza e della mortificazione cristiana. Ecco, abbracciò la croce con radicalità, proprio, no? Vivendo proprio in modo austero, digiunando, compiendo proprio atti di penitenza. E poi una cosa importantissima che segna un po' la sua vita è proprio l'unione mistica con Dio nel cuore del mondo. Ecco, visse una intensa vita mistica, culminata poi nelle nozze spirituali con Cristo. Ecco, questa diciamo è un po' gli spunti di riflessione che hai tracciato e che emergono con grande lucidità nella vita di Santa Caterina da Siena. Bene, cari amici e ascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve pausa musicale. Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, puntata dedicata a Santa Caterina da Siena, una figura di santità di grande valore per la Chiesa e di grande profondità spirituale. Ecco, abbiamo ascoltato appunto nella prima parte quella che è stata la vita terrena di questa santa. E ora, in questa seconda parte, avremo modo di andare a approfondire meglio, a riflettere su quella che è l'eredità spirituale, quindi su cosa Santa Caterina da Siena chiaramente ha lasciato in eredità alla Chiesa. E in questo ci aiuterà Salvatore, che appunto ha preparato un commento appunto su spirituale sulla vita di Santa Caterina da Siena. A te, Salvatore.
Ave Maria, grazie per avermi dato la parola. Un saluto a tutti voi cari ascoltatori. Sì, diciamo che come già è stato ampiamente mostrato, la figura di Santa Caterina da Siena, al secolo Caterina di Jacopo di Benincasa, è una figura a dir poco strabiliante, la cui intercessione per noi è così potente già solo in virtù di tutti i suoi titoli. Infatti, ricordo che è stata proclamata santa da Papa Pio II nel 1461, dottore della Chiesa, una delle primissime donne dottori della Chiesa, da Papa Paolo VI nel 1970, patrona d'Italia insieme a San Francesco d'Assisi da Papa Pio XII nel 1939, e compatrona d'Europa da Papa Giovanni Paolo II nel 1999. Oltre a tutte queste illustri qualità, è ricordata come una delle più grandi mistiche della, per così dire, sponda femminile della santità, nonché come una delle più grandi voci letterarie del periodo verso la conclusione del Medioevo, benché spesso si senta dire che quest'epoca sia quanto all'espressività femminile buia e sterile. Il corpus cateriniano è infatti una delle testimonianze più straordinarie della letteratura religiosa e non del 300 italiano, ma mondiale anche. Su di esso sono stati redatti innumerevoli studi di carattere storico, spirituale, teologico, filosofico, storico-letterario e probabilmente non solo. Farsi un'idea della mole di pubblicazioni a riguardo non è difficile, basta recarsi al Centro Internazionale di Studi Cateriniani, che si trova a Piazzale Aldo Moro a Roma, assolutamente non lontano dalla stazione, tra l'altro. È un'associazione senza scopo di lucro che appunto si impegna nella promozione degli studi relativi a questa grande santa e ai suoi scritti e al loro contesto e alla loro trasmissione nelle diverse lingue culturali. Io stesso ho avuto la possibilità di recarmici e sono rimasto davvero colpito dalla quantità di volumi consultabili, tutti incentrati sull'immensa figura di questa donna così serafica. Ma in cosa consiste il corpus dei suoi scritti? Ebbene, ella ha lasciato un epistolario di ben 386 lettere, una raccolta di 26 preghiere, e poi non si può non citare il suo capolavoro assoluto, il Dialogo della Divina Provvidenza, la sintesi del suo pensiero, ma anche la sua opera più difficile. Per quanto riguarda la ricchezza del suo lascito, dal punto di vista storico, le sue lettere, il dialogo e le preghiere rappresentano uno spaccato concreto, tangibile sull'Italia tardo-medievale, attraversata da crisi politiche, guerre, carestie e lo scisma della Chiesa. Ricordo infatti che Santa Caterina è vissuta tra il 1347 e il 1380, e quindi lei quando nacque già da diversi decenni il papato si era trasferito da Roma ad Avignone, infatti correva l'anno 1309, e quindi sotto l'influenza della monarchia francese. Per circa 70 anni sette papi risiedettero ad Avignone, come sappiamo. Questa lunga permanenza fuori dall'Italia contribuì a minare l'autorità spirituale del papato, rendendolo sottomesso al potere secolare francese. E Caterina, terziaria domenicana e mistica già allora, in realtà influentissima, sentiva chiamato da Dio a operare per la riforma della Chiesa e il ritorno del Papa a Roma. Scrisse lettere appassionate a cardinali, re e al Papa Gregorio XI con il pathos che solo lei, diciamo, sa, esprimere, esortandolo con franchezza a lasciare Avignone per riportare la sede apostolica nella sua città, d'origine. Nelle sue parole si mescolano quindi teologia, amore per la Chiesa e un'abilità politica sorprendente. Infatti, sarebbe proprio opportuno leggere una sua citazione che recita: "Ahimè, basta tacere, gridate con 100.000 lingue, vedo che per lo tacere lo mondo è guasto, la sposa di Cristo è impallidita." Ecco, questo ovviamente è volgare, non in latino ma volgare, in particolare volgare toscano, volgare senese, se vogliamo essere precisi. Nel 1376 Caterina si recò personalmente ad Avignone, dove incontrò Gregorio XI. Sebbene non si possa dire che sia stata l'unica causa del ritorno del Papa a Roma, il suo influsso fu determinante sia spiritualmente sia diplomaticamente. Sul piano letterario, poi, la sua scrittura mistica si colloca tra le più alte espressioni del linguaggio spirituale medievale. Credo che si possa paragonare a figure quali Santa Hildegarda di Bingen, forse sì, forse con Santa Hildegarda è la più grande, diciamo, tra le figure donne scrittrici medievali. Quindi, intensamente simbolica, ricca di immagini forti, quali sangue, nutrimento, fuoco, ma anche percorsa da una tensione dialogica e teologica che ne fa un unicum. Il dialogo in particolare è una summa teologica, in senso lato, diciamo, esperienziale in forma di colloquio tra l'anima e Dio, con accenti che richiedono tanto l'Agostino delle Confessioni quanto l'estasi appassionata di un amore sponsale. Sul piano filosofico, mistico e teologico, invece, vorrei citare un passo che è emblematico della teologia cateriniana, che recita, ovviamente tratto dal dialogo, che diciamo, in realtà è un'esortazione che fa proprio Dio Padre all'anima, che è una delle protagoniste di questo dialogo, di quest'opera, e recita questo passo: "Sai, figliolta, chi sei tu e chi sono io? Se saprai queste due cose, sarai beata. Tu sei quella che non è, io invece colui che sono." Ecco, l'essere umano quindi è nulla senza Dio, solo nel riconoscimento della propria nullità ontologica, oppure potremmo dire in termini forse più rigorosi filosoficamente, scolasticamente, diciamo, di tendenza ontologica, si può accedere alla vera unione mistica. Qui chiaramente c'è un eco dell'esodo, no? Il passo "io sono colui che è", ma qui diventa una relazione asimmetrica e affettiva tra creatura e creatore. Esatto, è il punto di partenza per l'abbandono totale alla volontà divina che attraversa tutto il dialogo. Vorrei inoltre leggere proprio un altro passo, questa volta però tratto dall'introduzione all'edizione del Dialogo della Divina Provvidenza di Città Nuova, cura di Angelo Belloni, in cui emerge proprio gran parte, diciamo, del sistema mistico cateriniano. E quindi allora, in questo cammino quello del dialogo chiaramente, appaiono tre stadi fondamentali: l'imperfetto, il perfetto e il perfettissimo, il rapporto, la capacità di amare, passando per un ponte che poi si scopre essere lo stesso Cristo crocifisso, che ha tre scaloni corrispondenti ai suoi piedi, al suo fianco e alla sua bocca. L'interiorità umana, così scrupolosamente analizzata da Caterina, in quanto luogo di questo cammino spirituale, vede continuamente all'opera le tre facoltà fondamentali e il fascio di sentimenti perfettamente coordinati: la memoria, in cui si riflette il padre, l'intelletto, in cui si riflette il figlio, la volontà e il sentimento in cui si riflette l'opera dello Spirito Santo. E sulla facoltà intellettiva si posano i tre lumi o illuminazioni in base ai quali è possibile verificare se lo stato raggiunto è imperfetto, perfetto o perfettissimo. Ecco, è un vero e proprio itinerario mistico, diciamo. Certo, diciamo, tutto quello, cioè, questo brano non è affatto semplice, necessita di uno studio approfondito, insomma, perché è un vero e proprio, una dottrina molto, diciamo, variegata, diciamo, articolata, che sicuramente ha bisogno di uno studio approfondito. E quindi il linguaggio è chiaramente estatico, ispirato, tra virgolette, e appare chiaro in questo linguaggio che la finalità ultima non è tanto una perfezione morale, diciamo, o comunque una perfezione morale acquisibile attraverso sforzi meramente umani, quanto piuttosto una configurazione all'amore crocifisso. E quindi i tre gradini del ponte di Cristo che sono, quindi, abbiamo detto, i piedi, il fianco e la bocca, non sono semplici simboli, ma vere e proprie tappe interiori. Ai piedi l'anima si converte, al fianco entra nella familiarità del cuore trafitto e alla bocca infine giunge l'unione sponsale, nel bacio mistico che ricorda chiaramente il Cantico dei Cantici. Diciamo, è interessante notare come, questo sicuramente non è un topos solo pateriniano, ma anche pateriniano, che la mistica non è solo in Caterina una fuga dal mondo, ma anzi un'immersione, se vogliamo, radicale nella realtà, nel mondo, ma trasfigurata dalla grazia. E quindi l'anima che ha attraversato il ponte, questo ponte che alla fine abbiamo detto essere Cristo stesso, non disprezza la terra, ma la guarda con occhi divini, quindi chi conosce Dio ama il prossimo. Da questo io direi deriva tutta questa, diciamo, potremmo chiamarla questa bassezza, questo toccare, quei gradi più infimi, se vogliamo, della vita umana, della terra, ci sono questi aneddoti della vita di Santa Caterina, in cui, ecco, non vorrei turbare nessuno, ma addirittura, Caterina, per punirsi, per essersi, sconvolta dallo stato, pietoso, tra virgolette, di un mendicante, di un povero uomo, addirittura, si nutre del pus che fuoriesce da una ferita di quest'uomo per penitenza. Quindi, ecco, questo è un aneddoto, forse anche, molto vivido, molto, però, diciamo, riflette sicuramente quella che è la radicalità, l'assoluto dinamismo anche molto, a parte austero verso se stesso, ma anche molto concreto, ecco, che ha Santa Caterina, ecco. E quindi appunto, vedere nell'altro sicuramente un alter Christus, ecco. E, però ecco, l'esperienza del divino in Caterina non è statica, ma peraltro sbocca inevitabilmente nell'azione, quindi intercede, ammonisce, scrive, viaggia, incontra papi e sovrani. E quindi in questo senso il mistico non è un quietista, potremmo dire, ma è il più impegnato degli uomini, cioè ha tutta una vita dinamica fatta di ecco, intrighi interiori, ma anche esteriori. Tutto alla luce del vero volto dell'amore. E quindi ecco, il sistema trinitario che struttura l'interiorità, quindi memoria come riflesso del padre, intelletto del figlio, volontà e sentimento dello spirito, mostra come Caterina assuma e reinterpreti le grandi coordinate della mistica occidentale. Ma ciò che colpisce è ovviamente la coerenza con cui quest'anima illetterata, priva di studi formali, sa ordinare i modi più profondi dell'anima in uno schema di rara densità teologica, ma proprio dei più grandi santi. In lei agisce ciò che Tommaso d'Aquino chiamava connaturalità spirituale. Quindi Caterina non sa come un dottore, benché lei sia un dottore, ma conosce per amore, per esperienza. E anche nella terminologia, è interessante notare questo, vi è una tensione tra un lessico quotidiano e domestico, infatti Caterina parla spesso in termini di nutrimento, fame, latte, fuoco, e l'altezza teologica dei concetti espressi. È la lingua di una donna immersa nella realtà concreta, ma elevata da una visione superiore. E questo fa del dialogo non solo un testo spirituale, ma un documento letterario di primo piano. Infatti viene studiato anche, insomma, diciamo, da chi fa studi umanistici, anche in università, insomma, laiche, eccetera. E quindi ecco, sicuramente la figura di Santa Caterina è un unicum. Si sente spesso dire che queste figure, diciamo, così peculiari siano, rappresentino un unicum, ma ecco, Santa Caterina anche, è fra le più emblematiche come figure, io direi, di tutti i tempi, è una delle mie preferitissime e ecco che questo intervento mi sia anche di mi rammemori più spesso del bisogno che ha la mia anima di essere più devoto a questa grande figura e così anche a voi tutti, cari radioascoltatori. E niente, concluderei con una breve preghiera, anche abbastanza antica, questa preghiera tradizionale a Santa Caterina. O Caterina da Siena, eletta Vergine del Signore, noi ti invochiamo come nostra speciale protettrice e desideriamo vivamente che tu ci impetri grazia di ben conoscerti e di imitarti. Tu prudente, tu forte, tu angelicamente casta, e grazie principalmente perché molto e molto santamente amasti. Il tuo amore fu Gesù Cristo e lui amasti di amore colorito o particolarissimo la Chiesa, il Papa, che solevi chiamare Babbo mio dolce e l'Italia tua. Da questi tre amori nacque in te un mirabile apostolato muliebre e in gusto tuo apostolato. Tu dolcemente gridavi per tutta l'Italia: pace, pace, pace. Ora noi umilmente e fiduciosamente ti preghiamo di impetrarci da Gesù Cristo la pace che gli venne a dare al mondo. Dè, concedici che anche tra i dolori e le tempeste della vita ciascuno di noi sia prima in pace con se stesso, e poi che la nostra parola e la nostra vita riescano a portatrici di pace a tutti gli altri. Amen.
Grazie Salvatore, ci uniamo chiaramente anche noi, tutti i radioascoltatori, a questa bellissima preghiera. Molti spunti di riflessione nel commento, ecco, che hai appena espresso. E uno dei punti, diciamo, ecco, che mi colpisce molto della vita di Santa Caterina da Siena, della sua opera, che appunto, ecco, unire questa cosa che era dottore, è stata proclamata dottore della Chiesa, però non era dottore, come hai detto tu, perché magari, ecco, chiaramente studiava e tutto, però non nel vero senso del termine, non di studiare le cose, ma le conosceva per amore, perché amava. Quindi è un po' quella sapienza, ecco, dei semplici, no? Quando un po', ecco, nel Vangelo dice, ecco, hai nascosto queste cose ai sapienti, ma invece le hai rivelate agli umili. Ecco, chi è umile di cuore, si apre lo scrigno, dei tesori del cielo, a chi invece si crede dotto, sapiente, perché studia, eccetera. Però poi magari è non conosce le cose di Dio, le cose veramente profonde, la gemma preziosa, no? No, non la conosce. Ecco, padre, lascio a te, insomma, ecco questa, il proseguire della puntata, ecco, no? Un po' a me ha colpito questo, ma ovviamente, insomma, sicuramente, ecco, avrei tanto da dirci, molto di più, ecco, su Santa Caterina da Siena.
Grazie Tico, cari amici, bentrovati tutti, grazie anche per l'inti che ci ha lasciato, abbiamo ascoltato da Salvatore e da Maria. E poi vorrei un po' ripercorrere su queste cose belle che abbiamo sentito, un po' l'excursus anche degli insegnamenti, da un po' quella che è stata la sua vita. Innanzitutto vediamo la bontà di Dio. Dio che dà dei talenti, i suoi doni, ognuno di noi, ognuno dei suoi figli, ognuno delle sue creature, nella dose, nella misura che vuole manifestare. E chiaramente a tutti dà i doni necessari per raggiungere il fine della nostra vita, l'eternità, la felicità eterna, l'eterna felicità. E nella libertà del suo dare, i suoi talenti, a chi più, chi meno, secondo il disegno che ha nelle varie persone e la missione che vuole affidare a ognuno di noi, ne sceglie alcune in modo eccezionale che sono chiamate anime privilegiate, e quindi questa è proprio Santa Caterina lo è stata. Però una cosa che vorrei un po' dire con te un po' un attimino, dire, ma il merito non consiste nell'essere prescelti da Dio, bensì nel corrispondere generosamente ai disegni che Dio ha su ognuno di noi. Quindi, qui abbiamo visto in Santa Caterina, ci ha descritto Maria e poi anche Salvatore, ci hanno descritto una figura eccezionale. Ma ricordiamoci anche che questa non è la grandezza in sé dell'anima, perché quella di grandezza non ha niente, perché è qualcosa che ha ricevuto da Dio. Ma la grandezza è quanto ha corrisposto generosamente a questi doni di Dio. Questo, proprio sottolineare quanto grande è stata la sua risposta a tutte queste grazie, questi doni che Dio le ha date. Questo fa di Santa Caterina, ovviamente questa creatura grande, arricchita di tanti doni, ma col suo amore grande ha detto di sì a quell'amore che per primo lo chiamava. Cosa dici, Diego?
Sì, padre, infatti, ecco, è stato proprio questo, diciamo, che è fondamentale, il dire di sì, ecco, cioè il, in un certo senso, seguire proprio, in un certo qual modo offrì, ecco, se vogliamo, tutto all'amore da cui tutto aveva ricevuto, ecco, uso un po' questo giro di parole, quindi. Quindi, chiaramente tutti i doni che il Signore le elargì, come anche, se vogliamo, le visioni celesti, appunto la scienza infusa, i carismi mistici, un po' l'autorità spirituale, furono alla fine dati da nostro Signore in sovrabbondanza a Santa Caterina di Siena perché si è lasciata conquistare da Dio. Quindi, diciamo, ecco, con grande umiltà ma con grande amore, ha dato tutto anche al Signore, ecco, si è spogliata di se stesso, perché poi anche questo, ecco, il togliere l'io per far entrare Dio, ecco, nella propria vita. E diciamo, alla fine visse una vita breve, ma proprio come una candela che si è consumata proprio dal fuoco divino, insomma, quindi alla fine non solo dispose i doni, ma li fece fruttificare, moltiplicare, perché un po' mi viene anche a mente la parabola dei talenti, ecco, no? I talenti ci vengono dati, no? Però possiamo decidere di sotterrarli, come fece, insomma, il tizio della parabola, che ricevette un solo talento per paura di perderlo, lo mise sottoterra, quindi non lo fece fruttificare, cioè, non è come il libro di Pinocchio, no? Che piantavano i soldi e cresceva l'albero delle monete, ecco,
Grazie.
Invece talenti, ecco, no, bisogna metterli a frutto, ma non metterli a frutto piantandoli nel terreno, ma metterli a frutto condividendoli con gli altri, spendendoli, ecco, non mettendoli sottoterra. E un po', diciamo, la misura della sua risposta fu la misura di Cristo, che è quella, alla fine, la misura di Cristo è quella senza misura, cioè quella del dono totale, della croce, dell'amore che non cerca sé, ma si spende appunto per la salvezza delle anime. Come ci dice San Paolo, siamo stati acquistati a caro prezzo. E quindi alla fine noi siamo stati creati per l'amore, non possiamo vivere senza l'amore. E se non riceviamo amore da Dio, alla fine periamo miseramente. Ecco, lei appunto scrisse questo, no? Noi siamo stati creati per l'amore e non possiamo vivere senza amore. E se non riceviamo amore da Dio, miseramente periamo. E quindi, diciamo, in catena l'amore trova una risposta degna del dono, quindi una creatura interamente restituita al Creatore. Questo è quello che è.
È giusto una riflessione molto, molto bella, dico. E un altro punto, prima mi parlavi all'inizio della puntata, in Santa Cristina non c'è stato compromesso, però vorrei mettere in evidenza un pericolo che ha corso. Certamente il demonio ce l'ha messa tutta per allontanarla da Dio, per mettere in difficoltà, però vediamo proprio i piccoli cedimenti quanto sono pericolosi, quando sono stati pericolosi per Caterina e quando devono metterci in guardia anche noi. E abbiamo detto che Caterina già da piccolissima, già all'età di 7 anni, determinò di non sposare, di non legare il cuore a nessun uomo per pensare unicamente al suo sposo diletto. E troviamo la mamma che quando, a un certo punto Caterina incomincia già a crescere di età, aver già 12 anni così. Voleva un po' trovargli un buon partito, però dice, poi era un po' incuriosita la mamma perché vedeva che Caterina un po' non, quando vedeva era refrattaria, un po' fuggiva la compagnia degli uomini, sentiva disagio anche soltanto a vederli. E quando la madre un po' cercava di attaccare un po' il discorso su qualche buon proposito, qualche buon partito, così, Caterina cambiava discorso. E con accento secco diceva: Mamma, ho già trovato lo sposo il più bello, il più ricco, il datore di ogni bene, è Gesù, il mio eterno sposo. A lui ho dato tutto il mio affetto sino a morire e per essere sua. Quindi non torniamo più su questo discorso. Quindi una bellissima fermezza di Santa Caterina. Però ecco che la madre tocca un punto, una corda del cuore di Caterina. La sua cara sorella Bonaventura, che era già sposata, e dice, dice la mamma, dice, figlia mia, prova a convincere tu Caterina, prendi un po' tu in cura così perché deve diventare un po' più come le altre ragazzine. E ecco che un po' vediamo proprio questo pericolo, la natura umana è debole. Ed ecco che quella compagnia della sorella maggiore, Bonaventura, un pochettino la scuote. Nella sua forte virtù. E la sorella Bonaventura diceva: Abbiglia meglio la tua capigliatura, rendi il tuo viso più attraente che puoi, non avere paura di lasciarti ammirare dagli uomini, non fuggire alla loro compagnia, comportati così finché tu non abbia trovato un buon giovane. Facendo in tal modo ti sistemi la vita come mi sono sistemata io. E la piccola Caterina, anche se era ferma nel proposito di non sposare, tuttavia cominciò a cedere un poco di vanità e dare al suo corpo delle attenzioni maggiori. E gli è dovuto intervenire Gesù per proteggerla, perché Gesù non volle sopportare quel lavorio mondano della sorella Bonaventura e permise che la sorella Bonaventura morisse di morte prematura. E così termina la tentazione per Caterina, tanto che vedrà poi Caterina in una visione, Gesù le fece vedere la sua sorella, Buonaventura immersa nel purgatorio in lunghe pene. E quindi ecco che quella vicinanza insidiatrice alla sorella Buonaventura fu per Caterina quella che lei chiama il periodo più oscuro
il periodo più doloroso della sua vita. E dopo allora però Caterina dopo ha ripreso quella vita di intima unione con Gesù e ha ricominciato anche con grande penitenza anche per aiutare poi la sorella ad uscire dal purgatorio. Però questi pericoli arricchiti di tante tante grazie, di tanti tanti doni, noi dobbiamo fare attenzione a custodirli. Un po' mi viene in mente, adesso abbiamo vissuto questo tempo forte della Settimana Santa, questo tavolo di Pasqua, così, San Pietro mi viene in mente. Ah, Signore, se tutti ti abbandoneranno, io non ti abbandonerò mai. Io sì che sono bravo di essere, io sì che sono bravo di esserti sempre fedele, così. Se siamo un po' presuntuosi così e non ci aggrappiamo tanto alla grazia, questo dono della perseveranza, la mettiamo a rischio. Che dici, Diego?
Assolutamente, diciamo che ecco, questo episodio che ha ripreso della vita di Santa Tereà è molto significativo. Sicuramente è stata una santa in cui non vi fu alcun compromesso, però appunto questo, ecco, non grandi peccati, ecco, ma magari quelle piccole concessioni, no? Come ha raccontato l'episodio, no? E purtroppo il demonio non sempre si presenta come dice San Pietro, ecco, ricordiamo sempre, citiamo un po' San Pietro come leone ruggente, ma chiaramente anche come serpente silenzioso alla fine, non che lo sappiamo bene, no? Sussurra parole di dubbio, di scoraggiamento, di tepidezza, eccetera. E anche Santa Caterina lo scrisse in quelli che sono appunto i dialoghi sulla Divina Provvidenza, che è il primo cedimento e l'inizio della rovina spirituale. Quindi basta anche un po', una piccola crepa con una diga, no? Una piccola crepa che può mettere a repentaglio la tenuta di una diga imponente stessa. E questo appunto chiaramente il demonio tenta continuamente, ci sono due pericoli in questo. Ecco, uno, non bisogna mai porre fiducia su se stessi. Abbiamo già perso in quel caso. E invece porre tutta la fiducia, ecco, la perseveranza si trova, ecco, ponendo fiducia in Gesù, in Dio. E ecco, quando il Signore le apparve, ecco, dopo una lunga prova, Santa Caterina, e lei gli chiese dove fosse stato durante la tentazione, il Signore gli disse: io ero nel tuo cuore e ti fortificavo. Quindi in un certo senso, ecco, un episodio evangelico che viene ogni tanto alla mente, anche perché è uno dei misteri della luce, no? Del rosario, l'annuncio del regno di Dio, ecco, Gesù che annuncia il regno di Dio si ritrova anche tentato, no? Nel Vangelo di Marco, no? Era in mezzo alle fiere e gli angeli lo servivano. Ecco, Dio non è che ci abbandona nella tentazione, alla fine è lì con noi. È chiaro che siamo circondati dalle fiere, no? Che sono tutte le tentazioni, tutte le cose che il demonio ci mette davanti, ma Dio è lì con noi e dobbiamo essere sicuri di questo. Ecco, non dobbiamo perdere quella certezza, altrimenti comincia a offuscarsi, a oscurarsi il tutto, e quindi lì poi cominciamo a vacillare. E la tentazione non è peccato, ma dobbiamo cercare di trasformarla come occasione di fedeltà, perché è un'occasione che Dio ci dà per essergli fedeli. E quindi la lotta poi è parte della purificazione, e il compromesso è chiaramente anche piccolo, è per l'anima un veleno che poi può tramortire come un peccato veniale, o la può uccidere come peccato mortale. E quindi Santa Caterina ci insegna appunto il richiamo urgente sicuramente alla vigilanza, che è fondamentale, come le vergini sapienti, e poi che non si può servire Dio a metà, che l'amore vero è totalizzante, la santità non conosce chiaramente zone grigie. Non c'è un sì, ma forse, no, però forse sì, no, o sì o no. È così, no? Padre.
Esatto. Ed è infatti un santo che non è stato semplice per Dio. perché dopo quella prova che un po' la sorella Bonaventura, un po' istigata dalla mamma, gli aveva fatto portare, tutte le altre le superò brillantemente. E a parte quel piccolo un po' cedimento, cedimento in cui c'è avuto l'intervento del Signore per porre fine a questa sua leggerezza. E un'altra cosa bella è considerare quella sua fermezza. A un certo punto tutti i fratelli, le sorelle, sebbene incominciano, quando ebbe la prova, la servitù che viene eliminata, lei deve servire alla famiglia di 25 persone, occuparsi di tutta la casa, occuparsi di tutto così, tolta la stanza privata, impedita di pregare. Cioè, cercava in quel modo che impedisse di pregare. E lei cercava di servire amorosamente i fratelli, le sorelle, e loro la disprezzavano, la ingiuriavano, e lei si mostrava sempre sorridente, sempre giudiva nel servirli tutti. Tanto che il suo padre spirituale, il suo tesoro spirituale, in seguito chiese, dice, ma Caterina, come potevi sopportare i disprezzi, le ingiurie, tutte quelle fatiche con un volto così sorridente? Come è stato possibile? Ed ecco il segreto di Caterina, dice, mi è stata tolta la stanza privata per non pensare troppo a Gesù. Allora mi sono formata nel cuore una cella spirituale e così sono sempre stata unita a Gesù. Quando vedevo mio papà, vedevo Gesù, quando vedevo mia mamma, vedevo la Madonna, quando c'erano i miei fratelli e le mie sorelle, vedevo gli apostoli, i discepoli, Gesù. In tal modo stavo sempre unita al mio Signore ed ero lieta di rendere servizio a te. E questo suo bel segreto che gli ha permesso di portare avanti un po' quella prova in famiglia di tutta quella opposizione al suo cammino di vita spirituale, fin quando dopo arriva quell'ulteriore miracolo in cui il papà dopo vede sorprende la figlia che stava pregando e una colomba, lo Spirito Santo sospeso in aria su di lei. Allora dice, no, qua non è solo i capricci di una bimba, ma qua c'è un intervento di qualcosa più grande, e se a un certo punto dirà, se ambiremo di avere qualche buon partito, qualche buon legame di parentela, così, beh, avere il nostro Signore Gesù è il miglior partito che possiamo avere. Finalmente un po' il papà rientrò la mente su quel buon spirito cristiano e riconobbe veramente questo cammino di Santa Caterina come veramente qualcosa è mosso dalla grazia di Dio. È però bello questo suo atteggiamento di in tutto vedere la presenza di Gesù, in tutto vedere la presenza della Madonna, in tutto farlo per Gesù, per Maria, quella bella celletta interna, proprio è quella, possiamo dire, quello che San Francesco di Sales parlava della presenza di Dio, è una devozione importantissima, che anche se ci fosse solo questo sarebbe sufficiente per la nostra vita spirituale, ma dice San Francesco di Sales, se mancasse questa, tutte le altre devozioni sarebbero, non servirebbero a niente. Quindi questa presenza di Dio che ha esercitato Santa Caterina penso che sia fondamentale ed è quella che sempre un po' dovremmo esercitare anche noi nel nostro cammino, Diego, non ti sembra?
Assolutamente, diciamo, la fedeltà a Dio alla fine è certezza di salvezza, perché è un po' quello che anche in questo periodo appunto, di Pasqua, l'ottava di Pasqua, ecco, anche le letture, no? Della liturgia che ci richiamano un po' a quello che è stato l'esodo, no? Del popolo eletto. Il popolo di Israele, quindi l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto fino alla terra promessa. E lì si vede tanto la fedeltà al Signore, no? I piccoli atti e quei cedimenti, no? Le piccole ribellioni, forse era meglio in Egitto, anche se eravamo in catene, no, ma Dio non c'è, allora ce lo facciamo noi, un Dio, fondiamo insomma i metalli, facciamo ecco, un vitello d'oro, per noi questo è Dio, ecco insomma. Un po' tutte quelle piccole ribellioni che alla fine, come dice Dio, un popolo di dura cervice, purtroppo non era solo il popolo di Israele, no? È proprio l'umanità ferita dal peccato, che purtroppo è di dura cervice, quindi questi piccoli compromessi, un po' la nostra natura ferita, cioè, tende sempre ad andarli a trovare, eccetera, un po' quasi per equilibrare, però È chiaro che la fedeltà a Dio è fondamentale, fondamentale per il cammino di santità per giungere nella nostra terra promessa, che alla fine è la gloria beata del paradiso, no? E un po' ecco quello che Santa Liliana da Siena ha fatto, ha detto padre, la cella, no? La celletta, mi sono formata nel cuore una cella spirituale. Ecco, questo è fondamentale, è un modo per vivere nel mondo, ma vivere distaccati dal mondo, quindi in un certo senso trasformare il proprio cuore e custodire nel proprio cuore sempre il pensiero rivolto alle cose di Dio e a Dio stesso. E solo così possiamo, in certo qual modo, ecco, vivere in questo tempo, vivere in questo mondo, nel quotidiano, con i suoi affanni, con le sue difficoltà, ma essere fedeli a Dio, questo è fondamentale, cioè nonostante il traviamento di questa vita, non scendere a compromessi, scegliere Dio e andare avanti nonostante, diciamo, le difficoltà, nonostante appunto le tentazioni, nonostante tutto, avendo sempre appunto nel cuore che Dio è con noi, anche quando non lo sentiamo, padre, perché non è che sono volte appunto in cui non lo sentiamo, anche Santa Liliana disse, no, dice, ma dov'è durante la tentazione, no? Un po' anche questo, un po' quella è una grande sfida, mi sa, quella è una grande sfida, un po' il silenzio di Dio, ecco, no? Che forse altri santi hanno sperimentato molto di più, ecco, magari.
Dopo queste grandi sfide, ecco i grandi premi. E i grandi premi lassù celeste, ma anche quei grandi premi di questo cammino qui su questa terra. E tanto che lo portò a fare quello sposalizio mistico, è come il Signore che le appare Gesù, la gloriosa Vergine, San Giovanni Evangelista, San Paolo, San Domenico, profeta Davide con l'arpa, e mentre Davide suonava con tenerezza, la Madonna prende la sua mano, la mano di Caterina, e la presenta a Gesù e l'invita dolcemente a sposarlo a sé nella fede. E Gesù, dicendo graziosamente di sì, presentò un anello in oro nel quale stavano incastonate in tutto il giro quattro perle, e un meraviglioso diamante in mezzo. Con questa sua sacratissima mano destra lo lasciò scorrere sul dito di Caterina, dicendo: ecco, io ti sposo a me nella fede, a me tuo creatore e salvatore. Conserverai libata questa fede finché verrai in cielo a celebrare con me le nozze eterne. È un anticipo di paradiso. È lo sposalizio mistico, un po' il vertice della vita mistica, di queste belle prove. E tutte queste prove che ci arrivano ce le permette perché possiamo acquistare meriti. E per progredire in questa unione di fedeltà, Signore. E questo che è stato un po' per Santa Caterina fino a raggiungere questa vetta dello sposalizio mistico che ha un po' portato avanti anche tutto quello che ha costato l'opera quegli insegnamenti che ha ricevuto e che ha voluto trasmettere dopo un dialogo di Divina Provvidenza, di tutte quelle lettere di corrispondenza per tutto il bene della Chiesa e la missione che il Signore le aveva affidato.
Proprio così. E allora, diciamo, non possiamo che apprendere da Santa Caterina di Siena, che appunto fu una vergine sapiente, ecco, assolutamente ardente d'amore proprio per Dio, per la Chiesa, un'umile serva, ma una potente maestra, ecco, in un certo senso. E quindi lei possiamo vedere sempre un po' quella frase che tante volte ci viene anche detta, che la santità non è riservata a pochi, ma appunto è la vocazione di tutti noi battezzati. E che la vera unione con Dio non isola, ma spinge al dono. E quindi la verità, quando viene vissuta, proprio quando è vissuta nella carità, può in un certo qual modo, ecco, portarci a quelle che sono appunto le vette più alte, no? Del cammino di seguire di Cristo. E allora, padre, mi sa che siamo giunti un po' al termine di questa puntata, no? Questa puntata proprio così ricca, così interessante di spunti importanti per chi appunto si mette alla seguita di Cristo in modo serio, ecco, senza scendere a quei piccoli compromessi, a quelle piccole, diciamo, ecco, momenti in cui così ci si dimentica un po', no? Di che cosa è il premio finale, ecco. Un po', ecco, c'è una frase, ecco, di San Paolo, tante volte, no? La parafraso un po', perché, insomma, tutte le difficoltà di questo mondo sono nulla in confronto alla gloria futura che dovrà avvenire. Ecco, quindi, in un certo qual modo, ecco, Santa Caterina da Siena ci insegna anche questo, che fu appunto bisogna essere uomini, donne, quindi discepoli di Cristo, senza compromessi, forti, senza essere chiaramente duri, docili, senza essere deboli però, e umili, senza rinunciare però alla missione a cui Dio ci chiama. E quindi un po' gli interrogativi che ci lascia tutti noi, è un po' noi, dove abbiamo posto la nostra cella spirituale, in certo qual modo. Viviamo nel cuore di Cristo o ci lasciamo sviare da tanti amori minori, da tanti piccoli compromessi, da tante piccole soddisfazioni del mondo? E allora chiediamo appunto a questa grande santa, dottore della Chiesa, che interceda proprio per noi. Perché anche noi possiamo rispondere ai doni di Dio senza misura, ecco, con cuore indiviso, con fede viva e con amore ardente. E un po' vorrei concludere con le parole, un po' che una delle preghiere di Santa Caterina, ecco: O Eterno Dio, accendi il fuoco del tuo amore nell'anima nostra, donaci uno zelo ardente per la salvezza delle anime, e rendici forti nella verità, umili nel cuore, perseveranti nella fede e fedeli alla tua Santa Chiesa. Amen. E allora che Santa Caterina da Siena interceda per tutti noi, che ci possa veramente la sua intercessione, ecco, rendere più forti e soprattutto perseveranti, ecco, nella fede, senza, ecco, temere le insidie del demonio, la tentazione, e che non cediamo appunto alla tentazione, e ovviamente che la Vergine Santissima, l'Immacolata, ci custodisca e ci protegga sempre. Bene, giunti al termine di questa puntata, ringrazio tutti, ringrazio anche voi, cari amici e ascoltatori. Vi lasciamo chiaramente con la programmazione di Radio Buon Consiglio. Alla prossima puntata. Ave Maria.